Eccoci qua, inizia l'ultima ora di Maracanà fino alle 17 con voi. E continuano ad arrivare tante domande. Adesso le giriamo anche a Mario Sconcerti che sta con noi. C'è anche un altro ospite che mi fa molto piacere. Vai Cinzia.
Allora, innanzitutto diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato Mario.
E poi diamo il benvenuto anche a Fabrizio Biasin.
Ciao, ciao Fabrizio.
Ciao a tutti, ciao anche al direttore.
Allora, è un piacere avere qui con noi anche Fabrizio, che era un po' che non lo sentiamo. Allora, intanto io comincerei subito vi rigiro questa domanda, che insomma un po' visto che insomma abbiamo parlato anche di Vidal, dell'arrivo, delle visite mediche, manca solo l'ufficialità, qualche ascoltatore ci scrive, beh adesso smetterà di fare i capricci Conte. Mario, parto da te, così?
Ma io direi che adesso smetteranno di dirci che arriva Vidal. È un mese che deve arrivare. Comunque è un giocatore che è fortemente voluto, Conte. È un giocatore che rispetto a quello che lui conosce è discretamente cambiato. Nel Barcellona giocava quasi sulla fascia destra. Però credo che sia ancora capace di fare qualunque cosa Conte gli chieda. È un ottimo acquisto, è un acquisto serio.
Un acquisto serio, ottimo acquisto, dice Mario Sconcerti.
Fabrizio?
Ma sai, arriva praticamente a zero, no? C'è un piccolo indennizzo, Conte lo voleva a gennaio, però a gennaio non era in vendita e quindi era un po' complicato riuscire ad arrivare a Vidal, che comunque sarebbe costato 15-20 milioni, per cui secondo me questa è un'ottima operazione, no? Conte ha finalmente il suo giocatore ideale per il centrocampo che ha sempre sognato. A questo punto addirittura sono troppi a centrocampo, nel senso che c'è veramente qualunque cosa, cioè puoi fare qualunque tipo, puoi impostare qualunque tipo di centrocampo. Vediamo se vorrà fare una cosa solo muscolare o metterci anche un minimo di fantasia.
E il minimo di fantasia ha un nome e cognome che è Eriksen, no?
C'è Eriksen, c'è Sensi, comunque sia un giocatore dai piedi buoni, adesso ce ne sono. Io mi auguro di vederli anche in campo.
Ma pensi che sia possibile secondo
qualcuno
vederli
però sarà
insieme?
In uscita.
Sì.
Qualcuno è in uscita.
Allora, qualcuno è in uscita per forza, perché iniziare la stagione con, adesso malcontati se non sbaglio sono 8 centrocampisti, per tre posti diventa difficile poi la gestione, per cui io credo che per forza di cose in un modo o nell'altro un paio di giocatori verranno mandati da qualche parte, non so come, ma ci proveranno e credo anche che ce la faranno. E poi bisogna capire quali sono i titolari nella testa di Conte. Secondo me, al di là di tutto quello che si dice, cioè l'allenatore non vuole Eriksen, non è proprio il suo centrocampista ideale, è tutto vero, ma io credo che in realtà uno spazio nel suo 11 lo stia cercando Conte. Mi sorprenderebbe se non giocasse la prima, per esempio.
Mario?
Ma io credo che l'Inter sia in pieno mercato, nel senso che bisogna vedere se arriva Kanté, bisogna vedere che quindi di conseguenza che fine fa Brozovic. È strano perché fino a febbraio Brozovic sembrava essere il miglior regista italiano, adesso non sanno a chi darlo. Poi c'è un, è vero, c'è un insieme non solo di centrocampisti ma molti adatti a fare, perché due ruoli sono fissi, quindi l'altro, essendo uno un regista, uno Barella che fa il mediano a tutto campo, l'altro deve essere un incursore, quindi, o comunque diciamo qualcosa che assomiglia a un giocatore tra le linee e che entri in area. Quindi detto che sarà Vidal, resta fuori Gagliardini, resta fuori Eriksen, resta fuori Sensi e resta fuori Nainggolan. Quindi sono veramente tanti giocatori, quasi tutti nello stesso ruolo. Sensi si può riciclare o giocare, si può considerare per adesso il regista dell'Inter, se visto il mancato rapporto tra Brozovic e la squadra, tra Brozovic e Conte, però è chiaro che l'Inter è in pieno mercato.
un pieno mercato, sì. Allora, e tra l'altro gli ascoltatori, proprio su questo discorso di chi può essere o meno sacrificato, pensate, vabbè, Nainggolan viene messo al primo posto, poi Gagliardini, Brozovic e per ultimo Eriksen, cioè, come dire, teniamo Eriksen, questo, no? Tra tutti,
vero,
i giocatori che devono essere in questo momento sacrificati in mezzo al campo, meglio Nainggolan, vabbè.
Tra l'altro, insomma, ieri Di Francesco ha detto
che vuole,
che ci sono possibilità
di portare Nainggolan.
Sì, sì. Sì,
e
sì.
Quindi sia Fabio Biasini, sia Fabrizio Biasini che Mario Sconcerti, ecco, vi volevo portare questo dato, cioè gli ascoltatori votano, cioè salviamo Eriksen, un po' questo è il messaggio che ci arriva.
Ma io lo capisco, cioè ai tifosi piace Eriksen e devo dire anche a me piace Eriksen, perché è quel tipo di giocatore che non ha solo la fisicità ma anche la giocata di prima, la visione di gioco. Bisogna capire cosa pensa Conte, perché le cose sono due: o resta per giocare o viene venduto in qualche maniera per portare una plusvalenza, cioè trattenerlo per fargli fare il subalterno delle riserve sarebbe una sciocchezza imperdonabile. E quindi io penso che questa chiacchierata se la siano già fatta allenatore e dirigenza, cioè cosa vogliamo fare con Eriksen? Lo vendiamo, troviamo una soluzione o te ne fai qualcosa? La risposta la capiremo nei prossimi giorni.
È vero, perché poi Mario, vengo da te, potrebbe essere anche una chiave l'eventuale cessione di Eriksen per poter così mettere in atto l'operazione Kanté, che abbiamo visto ieri seduto sul divano, ha messo sui social Conte la foto mentre,
sì, mentre guardava la Premier, quindi,
la Premier
Però bisogna a quel punto far uscire qualcun altro.
Sì ragazzi, il problema è che a questo punto non è facile scegliere chi dare, tocca anche agli altri scegliere a chi compra.
Certo.
Per cui tu devi dare, visto che hai bisogno di vendere, devi dare agli altri un parco giocatore dentro cui scegliere. È chiaro che Eriksen è il meno italiano tra tutti questi, secondo me è un grande giocatore, ma è chiaramente difficoltà con l'uomo addosso. È abituato a degli spazi più liberi. Secondo me in Italia o gioca in un altro tipo di squadra o nell'Inter rischia di essere un secondo attaccante, cioè un attaccante dietro Lukaku, un trequartista dietro Lukaku. Bisogna vedere.
Praticamente bisognerebbe giocare con il diciamo, idealmente 4-2-3-1, diciamo, perché è con lui dietro la punta.
Anche 3-5-1-1, anche 3-5-1-1,
esatto.
Dipende da quello che. Però quel tipo di ruolo nell'equilibrio di Conte non esiste.
Mm-hmm.
Cioè, è un ruolo che non c'è. Lui vuole un incursore, è stato un errore, è stato un grosso errore. Perché è stato fatto completamente all'oscuro di quelle che erano le esigenze tecniche di Conte, che fino a prova contraria sono le esigenze tecniche della squadra e quindi della società. Adesso vediamo quelli tra questi centrocampisti, quelli che riescono a piazzare meglio.
Ma non è un po', Mario, riparto un attimo da questa, hai detto è stato un errore, però non è un po' un limite non riuscire a trovare poi un posto a un giocatore come Eriksen, la cui qualità mi sembra che tutti quanti la stiamo riconoscendo?
Ma non è questo, questo Marco è un ragionamento che va bene fino al calcio dell'anno scorso. Oggi se tu vedi sono centinaia le operazioni fatte in prestito con diritto di riscatto,
sì.
Che vuol dire saltare un anno il pagamento del giocatore, saltare per almeno un anno il pagamento del giocatore. Quindi questo tipo di operazione è stata fatta e in condizioni normali anche bene. A gennaio eravamo in condizioni normali, perché comunque sia, se tu paghi 20 milioni Eriksen il valore di mercato è più alto. Per cui non era mai un errore, non era mai un errore economico. Oggi è diverso. C'è una svalutazione galoppante e pochissimi hanno il cash. Tu vedi che l'Inter è costretta a vendere per prendere, un parametro zero. Deve dar via Godin e non si ferma qui.
Tra l'altro, Mario, anche l'Atletico Madrid su Morata apre la Juve al prestito con diritto di riscatto, tanto per ricollegarci al discorso.
Sì, ma sono, sono scambi. Allora si chiamavano scambi. Oggi sono tutti diritti con prestito di riscatto. Se tu vedi anche grandissimi giocatori, se tu vedi anche Milik, prestito con diritto di riscatto, prestito oneroso, ma sono tutti prestiti, devi saltare questo bilancio.
Fabrizio, per ritornare a questo discorso qui, poi vi chiedo anche un pensiero su Morata, perché sembra addirittura che è sempre più vicino, che è cambiato un po' tutto lì.
Questione di ore addirittura.
C'è chi dice questione di ore per Morata, siamo un po' a vedere. Fabrizio?
Ma allora, un dirigente, se ha la possibilità di prendere Eriksen a quella cifra, lo prende, perché sa che comunque sia, mal che vada, ne esce in pari, no? Ma io credo che poi in realtà l'Inter pensi di poter fare anche una plusvalenza nel caso non dovesse servire. Potevano prenderlo a giugno, però avevano qualche dubbio sul fatto che potesse essere portato via da qualcun altro. Allora anticipiamo l'arrivo, lo prendiamo a gennaio. Vidal non si può comprare perché il Barcellona non te lo vende, prendiamo Eriksen. Poi evidentemente all'allenatore non piace, non è il suo giocatore ideale. Però io sono d'accordo con te, Marco, cioè nel momento in cui ti mettono sul piatto non una scatoletta di tonno da 50 centesimi, ma un piatto di caviale, te lo fai andare bene, nel senso cerchi una soluzione per incastrarlo nel tuo impianto di gioco, poi magari non la trovi e allora lasci perdere, ma un tentativo lo devi fare. Non lo hai potuto portare avanti durante il periodo del lockdown perché non ti sei praticamente mai allenato. Adesso, secondo me, con 2-3 settimane di allenamento, un tentativo lo devi fare, ce lo fai vedere, poi vediamo come va.
Sì, mi sembra che il tentativo non sia stato fatto con grande convinzione, Mario, no? Da questo punto di vista adesso. A me mi sembra ci sia una rigidità tattica da parte di Conte che insomma, dà poche speranze a Eriksen.
Quello che abbiamo visto fino adesso è questo. Abbiamo anche cercato di spiegarlo perché ne parlavamo prima. Dopodiché le situazioni cambiano, gli uomini anche, però siccome questa è una grossa finestra di mercato e siccome si opera attraverso prestiti, io credo che Eriksen se ne andrà, e non solo Eriksen. E semplicemente muovendoci Eriksen, che credo abbia 7 milioni e mezzo di contratto di ingaggio netti, l'Inter ha comunque il risparmio che deve avere, che ha bisogno di avere per il fair play e per quello che le serve. Quindi direi senz'altro che a questo punto le esigenze di Conte sono già state soddisfatte.
Vi voglio chiedere, siccome so che devo lasciare tra pochissimo Fabrizio Biasin per impegno di lavoro, Fabrizio, mi dai anche un tuo pensiero su Morata? Perché insomma abbiamo iniziato la trasmissione proprio parlando di Dzeko e tutto, invece è sempre più vicino questa possibilità di Morata. Insomma, la Juve era partita da Dzeko, Suarez, Morata, sta scendendo come... Ecco,
molla
come...
la presa, sì. Non aspetta più.
Mettiamoci dentro anche Giroud, no? Nel Giroud, possibili,
sì,
no?
Sì.
E allora ti dico, comunque caschi, la Juve casca bene, no? Nel senso che non è che ti porti a casa un attaccante da 4.000 lire, porti a casa un bel attaccante. Però la certezza è che c'è un po' di confusione a monte, perché chi sta decidendo a chi affidare la maglia, presumo numero 9, della Juventus, cioè quella dell'attaccante, sta facendo un po' il salto da una parte all'altra dell'Europa senza avere certezze di nessun tipo, perché stiamo parlando di giocatori tutti uno diverso dall'altro e anche di opzioni diverse dal punto di vista economico, perché Suarez arrivava a zero ma aveva il super ingaggio, Morata ha un ingaggio leggermente, neanche troppo, inferiore, ma ha un costo del cartellino elevatissimo, e allora farai un prestito con diritto.
Sì.
E Dzeko aveva il costo di cartellino 15 milioni e un ingaggio, che ne so, da 7,5. Cioè, sono tutte situazioni molto diverse, che mi fa pensare che in questo momento Paratici e Nedved stiano cercando di portarlo a casa un attaccante, basta che arrivi.
Ecco, questa è la sensazione. Mario, anche tu questa sensazione della serie? Dobbiamo prendere un
attaccante. Io credo che Morata rientrasse già nei programmi della Juve. Non è una sorpresa. Morata, secondo me, non era escluso che Morata arrivasse anche con Dzeko. Perché la Juve manca comunque ancora di un attaccante, al di là di quelli che sta trattando. Se tu hai due attaccanti, ne devi avere altri due dietro. E Kulusevski tutta la stagione da centravanti non è il suo ruolo. Siccome hanno trattato a lungo Morata, poi c'è da considerare un fatto che la situazione di Higuaín ha aggravato il deficit della Juve, che è sceso in un anno a 90 milioni di gestione, quindi sono soldi veri, non sono debiti con le banche o verso se stessi. Quindi anche su questo, ma insomma, è molto chiaro, noi abbiamo parlato moltissimo di mercato, di questo mercato, ma...
Che succede? Pronto? Recuperiamo un attimo, sì, Mario. Sì. Fabrizio, c'è una, ci sei tu, Fabrizio?
Sì,
guarda, presente. Proprio ti stiamo salutando, c'è una domanda. Abbiamo recuperato il direttore, no? Mandiamo la domanda al volo per Fabrizio, così poi lo salutiamo.
Domanda per Biasin, Gianluca da Napoli. Conte quest'anno con il solo Eriksen poteva campare la scusa, se non vinceva lo scudetto, insomma, di non aver avuto un centrocampista scelto da lui. Ma adesso con Vidal ha alzato l'asticella, quindi si è messo in una situazione da vincere per forza lo scudetto. Non potrà campare scuse.
Fabrizio?
Allora, io credo che non ci sarà nessun tipo di annuncio, no? Quest'anno vogliamo vincere lo scudetto, non lo faranno perché strategicamente sarebbe un errore, però dal nostro punto di vista, cioè quello degli osservatori, non è che ci sono grossi dubbi, cioè il processo di crescita dell'Inter ha portato l'Inter dal settimo al quarto posto, quest'anno al secondo, se vuoi migliorare dopo il secondo cosa c'è?
C'è il primo.
Quindi
c'è il primo.
È evidente che quest'anno a Conte verrà chiesto, magari non ufficialmente ma in separata sede, di provare a vincere. Poi può essere anche non lo scudetto, magari poi dai fastidio alla Juventus fino in fondo e non so, porti a casa una Coppa Italia, però qualcosa devi vincere, mi sembra abbastanza evidente, perché devi portare avanti il tuo progetto di crescita.
Mario Sconcerti, l'abbiamo recuperato. Mario, siamo stati interrotti prima nel discorso che facevi sulle Morata, le cessioni e quello che comportava, insomma, le operazioni, e poi è caduta la linea.
No, non so la nuova domanda quasi sia.
No, la domanda l'ha fatta l'ascoltatore. Con l'arrivo di Vidal, Conte non ha più scuse, deve puntare allo scudetto e bisogna, insomma, annunciarlo, però, insomma, come diceva...
Secondo me doveva puntare allo scudetto anche l'anno scorso, infatti ci ha puntato, non era molto felice quando l'ha perso. Mm-hmm. Poi ha rimediato con un secondo posto alla fine, con un secondo posto che soprattutto con la flessione grossa della Juve, che ha fatto sembrare che ci sia stato equilibrio. Però insomma, quando uno prende un allenatore a 15 milioni l'anno, è chiaro che gli chiedi di vincere, no?
Certo.
Ci mancherebbe anche che non glielo chiedessi.
Comunque,
allora,
e poi questo non è detto che basti chiederlo, non basta, però vuoi vincere.
Suarez 9 milioni l'anno, questo dovrebbe essere l'accordo con l'Atletico.
Con l'Atletico, quindi esatto. Suarez da Simeone, Marot
a 9 milioni.
Morata, no, sì. Morata da Pirlo. Va bene. Fabrizio Biasini, noi ti ringraziamo e ti liberiamo, che hai un impegno di lavoro, e ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Grazie
insieme al direttore Sconcerti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Grazie ancora a Fabrizio Biasin. Mario, ci sono un po' di domande che tra poco andremo a rispondere degli ascoltatori, anche dei vocali, quindi tra pochissimo al 331 82 00 213. Mario, ti voglio chiedere una cosa prima di andare in pausa, abbiamo ancora qualche minuto. Ieri trovi che sia stato più esagerato, cioè abbiamo un po' esagerato nel leggendo un po' così oggi, tantissimi complimenti a Pirlo per la prima, la Juventus, già molti notano delle cose diverse, eccetera. È più esagerato questo oppure quello che è stato, diciamo così, anche detto su Osimhen, l'ingresso che ha cambiato la partita nel Napoli? Questi due fattori qua, che insomma sono emersi dalla prima giornata, qual è quello che secondo te è un po' più esagerato, oppure c'è qualcosa di vero in questi due aspetti?
O entrambi,
non lo so.
Ah, vedi, su Pirlo, insomma, ha vinto 3-0, la partita, secondo me, ne parlavamo ieri sera, sì. È stata una partita normale, contro un avversario normale, con una Juve che aveva dentro delle novità, a partire da Rabiot regista, da McKenny mediano moderno, il ragazzo lo lascio, insomma, il ragazzo è, anche se durerà fra botta, nel senso che è chiaramente una new entry per aspettare Alessandro, ma va bene, è normale, è giusto, rientra nelle leggi dello spettacolo, e quando un maestro di calcio giocato debutta e fa un risultato, peraltro alle spalle ha un grande partito, la Juventus è uno straordinario partito, conosciamo la potenza e la grandezza di questo partito, e quindi è anche giusto celebrarlo. Cioè, su Osimhen, da vecchio critico nel senso di uno che è abituato a commentare, a esprimere le proprie opinioni, nel momento in cui tu esalti l'ingresso di Osimhen, che non c'è dubbio che vada sottolineato perché ha fatto un ingresso discretamente esplosivo, ma allora mi devi anche condannare Gattuso, che l'ha tenuto fuori per più di un'ora. Delle due l'una, mentre poi il risultato cancella tutto. Cioè, se si parla di calcio bisogna anche capire che tipo di futuro, anche se nel calcio il futuro è la prossima partita, non è la stagione, il futuro è sempre molto piccolo, che cosa ne vuoi fare, qual è questo tipo di squadra, perché in realtà il Napoli viene da un settimo posto, che poteva essere un sesto se avesse avuto bisogno di punti, la Coppa Italia, la vittoria in Coppa Italia gliel'aveva tolti, ma in realtà il Napoli viene da un settimo posto e ha preso Osimhen, la squadra è rimasta esattamente quella, quindi la differenza deve essere per forza Osimhen, che qualche segno di differenza forte lo sta dando, quindi anche qui è giusto sottolineare, ma è giusto anche capire nello stesso momento, cioè non siamo nati, come diceva Dante, per essere servi, bisogna anche capire perché Gattuso non lo mette
dall'inizio, tu dici, no? Perché non l'ha messo dall'inizio, ma l'ha messo a partita in corsa,
l'ha messo al settantesimo.
Sì.
E domanda che ti faccio, Mario,
non puoi stare solo su Osimhen.
No, però domanda
la
che ti faccio,
la prestazione di Osimhen, ma non dico a te, alla critica in generale.
Però domanda che ti faccio, no? Perché questa è un'osservazione che giustamente dice, anche Gianni Di Marzio ieri stessa cosa, come stai dicendo, ti ha detto perché non l'ha messo prima, però domanda, se tu ti accorgi che questo giocatore non può giocare dall'inizio, lo fai entrare dopo perché hai capito che ha delle caratteristiche per poter così darti un contributo importante in corsa, anche quella è una mossa positiva dell'allenatore, cioè un'intuizione.
Ma certamente, questa è una delle risposte possibili. Certo che un giocatore, se fossero queste le caratteristiche pensate per Osimhen, sarebbero caratteristiche molto costose. Molto costose, perché un giocatore da 80 milioni per vedere, certo che ne dovrebbe risolvere tante. Non c'è dubbio che avere un Osimhen che entra dentro all'ultimo momento e ti risolve le partite, bene. Quando non te le risolve, che succede? Cioè, è un Napoli da chiarire.
Sì, sì, sì.
Tanto più che Osimhen è entrato in un Napoli che giocava con due mezze ali a centrocampo e basta. Quindi era un 4-2-4, non puoi, cioè, era uno sbilanciamento fatto per cercare di vincere la partita nel finale, ma non è uno schema a cui tu ti puoi affidare stabilmente. È chiaramente un'eccezione, una forzatura della partita.
Forzatura della partita. Mario, c'è il break, ci fermiamo, poi ci sono le domande degli ascoltatori, ci sono anche dei WhatsApp audio, quindi torniamo subito e rispondiamo alle domande degli ascoltatori al 331 82 00 13. Prosegue il pomeriggio di Maracanà tra pochissimo con Mario Sconcerti.